Oggi parliamo di studiare all'università. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati su 5 pane e 2 pesci, Grateful Monday. Allora, oggi sono proprio da solo. Alessandra è al cammino di Santiago, tra l'altro è già arrivata a Santiago, è proseguito verso l'Atlantico e sta arrivando proprio oggi a Finisterre. Quindi niente, grazie, cioè ringrazio io a nome di tutti quelli che hanno mandato richieste di preghiera, intenzioni, eccetera. Alessandra ha portato tutto quanto in questo cammino. È stato un cammino piuttosto travagliato, ha preso tante volte l'acqua, difficoltà, vabbè, insomma, le solite cose che possono succedere nei cammini. Bello, sono felice e non lo so, mi sembra una cosa così molto arricchente che lei sia partita, io rimango qui e che tante persone, ecco, stiano pregando, sacerdoti offrono messe, ecco, per tutte le intenzioni che sono venute fuori, quindi questa è una cosa troppo, troppo bella. E come vedete, Grateful Monday esce il martedì oggi, perché invece da questa parte della barricata è successo il panico. Tra virus intestinali dei bambini, 350 giorni di feste paesane, cose così, non si va a scuola e tutto il resto, io praticamente domenica scorsa stavo sull'orlo del collasso, però dai, insomma, oggi vado, cioè ci sto, è il primo giorno che torno da Rebecca a scuola, quindi sono riuscito anche a registrare, come vedete, e sono felice. Allora, c'è un argomento che vorrei trattare, visto che sto da solo, è una cosa che a me sta molto a cuore e che ho sentito proprio forte sulla mia pelle, che è proprio questo qua dello studio all'università, in particolare capire cosa studiare all'università, perché andare all'università, che cosa mi porto dall'università, che tipo di equipaggiamento e bagaglio posso acquisire attraverso questa esperienza. E, tra l'altro, vabbè, forse noi abbiamo già parlato in tanti modi, magari un po' anche tangenzialmente, insomma, è stato anche uno dei motivi, forse, cioè il primo gancio tra me e Alessandra è stato proprio questo, no? Parlare dell'università, perché lei stava finendo le scuole superiori e quando ci siamo incontrati alla Marcia Francescana, io che facevo già il dottorato a quel tempo, e abbiamo un po', ci siamo messi un po' a parlare e lei ha tirato fuori così in amicizia tanti dubbi sulla scelta universitaria, come scegliere, cosa succede, eccetera. E lei dice: sempre rimasta tanto colpita da questa libertà. Vi racconto un po' il mio cammino, da come sono arrivato un po' a questi ragionamenti. E, prima di arrivare a questo, volevo soltanto fare una piccola carrellata, proprio breve e sintetica, su quelli che sono un po' gli approcci alla scelta universitaria che vedo in giro, insomma, nemmeno tra i ragazzi. Ecco, il primo approccio che vedo è quello di: scelgo di andare all'università e a fare la facoltà XYZ, così dopo avrò un buon lavoro, così che dopo trovo lavoro. Questo succede spessissimo quando ascolti i ragazzi che scelgono per esempio ingegneria, no? Perché fai ingegneria? Perché dopo trovo lavoro. Questa è una prima fascia di persone. L'altra fascia di persone invece parte un po' dal presupposto che uno studio universitario ti dà accesso ad altri, un altro tipologia di lavori e quindi uno status sociale, non so, l'avvocato, il medico, no? Sono situazioni, cioè effettivamente questo tipo di studio ti permette poi di entrare a far parte di una classe, diciamo, di persone diversa che se tu non avessi appunto frequentato l'università. Questa è un'altra classe di persone. Il problema fondamentale, secondo me, è poi ognuno è libero di pensarla come gli piace, come, insomma, ognuno deve ragionare con la sua testa e camminare con le sue gambe. Ecco, però il mio punto di vista è sempre stato molto diverso rispetto a questo, e quello che volevo dire è che secondo me questi due approcci, che sono appunto spesso si ascoltano questo tipo di pensieri che magari sono addirittura un po' instillati, no, dalla famiglia d'origine, magari sono delle aspettative, tuo padre è avvocato oppure medico, oppure al contrario, tuo padre e tua madre sono contadini e quindi almeno tu ti devi laureare perché non devi fare sta vita, insomma, lo spettro è ampio, però le aspettative della famiglia sono sempre presenti. Quindi a volte uno magari si infila in uno di questi due pensieri senza neanche rendersene conto, perché in qualche maniera è un po' inculcato, no, dall'ambiente familiare. In fondo è normale, c'hai 19 anni, c'hai 20 anni, c'hai 18 anni, quindi è normale che tu possa in qualche maniera essere un po', ecco, disorientato. Perché questi due tipi di mentalità, secondo me, sono un po' vacillanti? Il motivo è questo, che non attingono a quella fonte forte di ispirazione che sta nel tuo cuore, cioè quali sono le tue ambizioni, le tue cosa cerchi dalla vita, cos'è bello e importante per te. Secondo me questi due approcci non vanno a pescare dentro quella fonte là, che invece è la fonte proprio primaria dell'ispirazione, ed è proprio il luogo dove comunque si coltiva la coscienza. È proprio quando tu ti vai a chiedere, no, se una cosa è vera o non è vera, ti metti subito in dialogo con la coscienza. Se tu pensi se una cosa è buona per la tua vita o non è buona per la tua vita, ti metti in dialogo con la tua coscienza, che è il luogo dove parla Dio. Ecco, il punto di incontro più intimo, no, della tua interiorità. Secondo me queste due mentalità non attingono a questo luogo, e quindi sono cose un po' esterne, no? Sono motivazioni esterne da noi. Il problema delle motivazioni esterne è che spesso ci fanno fare tanta fatica, ci fanno fare sacrifici umani per appunto consacrazioni all'università, a esami, a carriere, che però poi non rispondono a quelli che sono i nostri bisogni più intimi. Ecco, questo qui è la mia unica critica, ecco, diciamo. Poi, ripeto, continuo a dire che ognuno deve ragionare con la sua testa e camminare con le sue gambe, però ecco, questo qua è un po' il punto di vista. Un'altra cosa importante è che se oggi tu ti trovi di fronte al bivio così della scelta universitaria e sei molto in confusione e non sai veramente se ne vale la pena o non ne vale la pena, nessuno ti vieta di fare un anno di stop. Ti diplomi, prendi le tue cose e magari vai a fare la stagione da qualche parte, lavori, eccetera, così ti metti da parte un po' di soldi e nel frattempo vivi. Vedi se il mondo del lavoro ti interessa, ti piace di più, vedi se in quest'anno emergono cose che, so, che per te sono importanti. Puoi appunto lavorare magari 3-4 mesi, fare la stagione, non so, in montagna, al mare, così, poi prendere quei soldi guadagnato e vai a fare, non so, qualche mese di missione in Sud America o da un'altra parte. Sto parlando di, sto sparando a casaccio, vai da qua e ritorna a Santiago a piedi, sicuro te si schiariscono le idee, questo è certo. Quindi ecco, per dire che questo, se ti senti così infilato dentro un binario lanciato alla massima velocità verso il mondo universitario e tu non sai esattamente adesso che bivio devi prendere, si può scendere dal treno. Ecco, questo è sicuramente la prima cosa che mi sento di dire. Questo discorso è anche particolarmente caldo oggi perché mia figlia l'anno prossimo andrà all'università e quindi anche lei sta vivendo un po' tutti questi vari, no, dubbi, pensieri, cosa sarà meglio per me, cosa mi interessa veramente, eccetera. Allora io do adesso i miei due centesimi su questo discorso. Io sono arrivato al mondo dell'università completamente impreparato. Durante le scuole superiori, io, per me, studiare alle scuole superiori era una priorità terza, quarta della scala, perché per me come prima cosa ci stava lo sport, gareggiavo a livello agonistico ad altissimi livelli, quindi per me il primo mio impegno della giornata era lo sport e quindi allenamento quotidiano di parecchie ore al giorno. La seconda cosa era sicuramente la ragazza, la terza cosa gli amici, quindi a scuola arrivavo al quarto posto, se ci arrivava. E non mi sono mai impegnato particolarmente, non l'ho mai trovato particolarmente interessante. Vengo da una famiglia in cui comunque si è sempre studiato, quindi diciamo a casa mia il discorso dell'università era un po' dato per scontato, nessuno ha mai pensato che l'università non si facesse. Però io, arrivato poi a quel momento lì, ero un po' in dubbio perché dicevo, vabbè, ma a me studiare non piace, vuol dire, non è una cosa che mi interessa, non è qualcosa che mi dà, ecco, mi sembra soltanto una cosa da fare. Mio padre molto così timidamente mi diceva, guarda che uno può anche provare gioia nello studiare. Dico, boh, che gioia sarà poi questa, non riesco a capirla. Arrivato però all'ultimo anno di diploma, di liceo, ho messo in dubbio, adesso questo non so bene come mai, mi è calato dall'alto, ho messo in dubbio un po' la mia carriera agonistica. Tra l'altro ho avuto un infortunio importante, quindi mi ero anche reso conto di come ecco, quel tipo di percorso potesse essere molto fragile, ecco, rispetto a quello che il tuo corpo non ce la fa e tutte queste cose così. E mi si è aperta un po' una strada, un'idea, no? Poi ho letto un libro di Asimov, dagli atomi ai buchi neri, mi sembra si chiamasse. E lì per la prima volta ho sentito parlare appunto di molecole, atomi, l'universo, e con un linguaggio molto razionale, molto lineare e molto interessante. Ecco lì quindi mi si è aperta un po' l'idea, no, che forse ci potesse essere qualcosa che ne valesse la pena studiare. Io ero molto appassionato di meccanica e quindi ho detto, beh, potrei iscrivermi a ingegneria meccanica. Ripeto, avendo passato la maturità veramente col minimo dei voti, totalmente impreparato. Le persone che ho incontrato accanto a me, quando io esponevo il fatto che avrei voluto fare ingegneria, sono sempre state, ma soprattutto ragazzi, magari avevano 2-3 anni più di me, che magari avevano fatto la mia stessa scuola e che ci conoscevamo, che magari erano andati in ingegneria, dicevano, no, lascia perdere, ingegneria è difficile, fai una cosa più semplice, vai a fare scienze politiche. Non ho mai capito io che, vabbè, tutto un totale disfattismo generale, perché appunto è difficile. A me, diciamo, la cosa interessava fino a un certo punto, perché ho pensato, beh, comunque sta lì, voglio dire, io non sono stupido, voglio dire, ci sarà una strada per poterla intraprendere, studiare, fare gli esami. Ma soprattutto mi sono autoimposto io un limite e mi sono detto, va bene, non è detto che io riesca a fare questa cosa. Quindi facciamo così, non perdiamo tempo. Se alla fine del primo anno non sto in paro con gli esami, ho difficoltà, non riesco ad andare avanti, chiudo e vado a lavorare, insomma, non è un problema, ecco. Mi sono dato un anno di tempo in cui però dovevo dare tutto. Io ero abituato a dare tutto nello sport, così che ho preso quel pacchetto, quel tipo di mentalità e ho dato tutto nello studio. È stato un anno duro, parecchio pesante, tante delusioni i primi mesi, perché veramente ero molto più indietro degli altri, anche come capacità di studio, eccetera, così. Però con i mesi che sono andati avanti, effettivamente ho acquisito un metodo, ho acquisito un certo tipo di tattica, di metodologia, di perseveranza, ho acquisito degli strumenti, e quindi piano piano ho fatto prima i miei primi due esami subito dopo Natale, e poi ho fatto gli altri due alla fine. Siamo nel vecchio ordinamento, quindi ogni esame era un esamone, insomma sono gli equivalenti 2-3 esami adesso, non lo so. Comunque, lì ho dato tutto, però alla fine del primo anno effettivamente ero riuscito a fare i miei esami e mi sono potuto rispondere alla domanda se effettivamente quella potesse essere la strada per me. In realtà io volevo fare meccanica, però mi avevano consigliato di iniziare con ambiente e territorio, perché ci stava i professori del biennio, c'era meno gente, i professori del biennio erano così, dicevano che erano molto bravi, e effettivamente erano bravi, e quindi ho iniziato con ambiente e territorio per poi passare a meccanica. Stando lì però mi sono reso conto di quanto mi interessasse la matematica e la fisica, molto più che, diciamo, i problemi ingegneristici in sé. Così che insieme a un altro compagno di corso abbiamo cominciato a studiare per conto nostro delle cose di fisica che non c'erano nei libri di esame. Ci siamo incominciati così a incuriosire su cosa fosse la meccanica quantistica, la gravitazione, tutte queste cose così. E ci abbiamo allenato un po', confidandoci con un professore di fisica che stava in ingegneria, ci siamo un po' aperti su questa nostra curiosità, e lui ci ha spronato a passare a fisica. E là è stato un altro parto, e per farla breve, insomma, dopo varie gestazioni e attese sono passato a fisica, e con tanta difficoltà poi, perché diciamo la fisica fatta a fisica non è la fisica fatta a ingegneria, e insomma alla fine mi sono laureato, eccetera, eccetera, ho fatto il dottorato, eccetera, eccetera, fino a diventare professore universitario di fisica. Quindi ho fatto tutto il pacchetto completo, non ti è richiesto, ecco, però insomma ho fatto tutta la carriera universitaria completa. Che cosa ho imparato di importante in questo tragitto, in questo percorso? Ho imparato che la libertà è la prima cosa. Cioè, darsi la libertà di poter incominciare su una strada e poi poter così cambiare percorso è possibile. È possibile, anzi, e non è affatto sbagliato, perché quando tu prendi in mano una scelta più consapevole, anche la determinazione che ci sta dietro è molto più grande. Quindi, per esempio, già il fatto iniziale di scegliere di non dare per scontato di andare all'università e di sceglierla invece, scegliere anche una facoltà che in qualche maniera mi era stata sconsigliata per la sua difficoltà, che però a me interessava, mi incuriosiva, andarci con quella consapevolezza lì mi ha dato, diciamo, la mentalità di andarci con determinazione e quindi non essere parcheggiati a ingegneria e io speriamo che ce la faccio, piano piano faccio un esame su due, un esame su tre, no, il pacchetto completo, c'ho due esami da fare, devo fare due esami, tot pagine, tot esercizi, li dividevo per il numero di giorni che avevo per programmi d'esame e quelle erano le mie giornate. Grande determinazione, però dovuta a una scelta consapevole precedente, quindi una essere pienamente consapevoli di quello che stai facendo, che vai a fare. Questo secondo me è il primo punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale è appunto rendersi conto che si può tornare indietro. Cioè non è perché tu hai iniziato una cosa, allora vuol dire che devi rimanere là. Quindi la libertà comprende anche questa cosa qua, cioè potersi dire ho sbagliato, potersi dire questo non fa per me, potersi dire non è questa la mia strada. Soltanto alla fine tu stai uscendo dalle scuole superiori, no? O comunque magari non hai esperienze universitarie, ma che ne sai te se ti interessa realmente biologia, medicina o legge o ingegneria o fisica? Cioè, voglio dire, non è che ne sai tantissimo. Sì, magari hai visto delle cose così, però ecco, non sei veramente consapevole di cosa significa, ecco, stare lì e studiare quelle cose. E quindi ci si può dare lo spazio per provare, però è una prova, diciamo, fatta con determinazione, cioè una prova fatta per essere terminata. Quindi se c'è davanti due esami da fare, beh, darai tutto per fare quegli due esami lì. Non è che dici, sai, siccome è una prova, allora ci vado così, no? Vado un po' al bar e un po' studio. No, ci vai lì consapevole e totalmente sul pezzo. Questo ti dà poi gli strumenti, la competenza per poi dire effettivamente questa è o non è la mia strada. Allora, io una cosa che starei molto lontano è quella di dire... c'è tanta gente finita l'università che dice io non accetto questo lavoro perché non è quello per cui ho studiato. Ma chi se ne frega? Ma chi va a parlare qua al microfono, ho studiato fisico per fare queste cose secondo voi? Cioè il punto fondamentale, ed è questo forse l'unica cosa importante da portarsi a casa da sto podcast, è questa. Il punto fondamentale, secondo me, la mia umilissima opinione, poi ognuno fa come gli pare, però è che tu... Cioè l'università non ci vai per il lavoro, non è questo, è un percorso di formazione. La scuola, le scuole superiori, tu hai fatto un percorso di formazione personale che vale per te. Poi se fai lo spazzino, fai il muratore o fai l'imprenditore è uguale. Voglio dire, non è questo, il punto è, quello è un percorso che ti viene offerto per una formazione personale. L'università è un altro step di questa formazione personale. Che differenza ci sta tra andare all'università oppure iniziare a lavorare come elettricista subito dopo le scuole superiori? Ecco, da come la vedo io è così, vedendo i ragazzi, vedendo le persone intorno a me, vedendo un po' tante situazioni. Io la vedo così la differenza. Quando un ragazzo esce dalle scuole superiori e va a lavorare, andrà a lavorare a fare l'apprendista, diciamo, elettricista, cuoco, quello che sia, non importa. Un mestiere, va a fare un mestiere. Quel mestiere lì, da oggi che inizia a lavorare, a quando avrà 25 anni, ma anche 28 anni, le sue giornate non saranno tanto cambiate. Nel senso, aumenterà la sua professionalità, imparerà a fare nuove cose, magari gestirà dei dipendenti, a un certo punto avrà maggiore responsabilità, però il lavoro è quello. Devi fare gli impianti elettrici, avrai maggiore consapevolezza, saprai risolvere meglio i problemi, vedrai le cose magari a un livello superiore, saprai gestire meglio gli ordini, i soldi, i clienti, gli investimenti, non lo so, quello che sia. Magari incomincerai a mettere le basi per metterti in proprio, non lo so, però il lavoro è quello. Il tipo di persone che incontri è quello. E non c'è una grande differenza tra come entri e come esci. È quello il lavoro. Quelle sono le esperienze, quelle sono le persone. Ecco, invece, secondo me, l'università è un incubatore di potenzialità. È un luogo dove tu entri e non sai fare niente. Esci e non sai fare niente. Questo mettitelo bene in testa, non sai fare niente. Però è un incubatore di potenzialità. Tu entri con un'idea e puoi uscire in una maniera totalmente diversa. Cioè è veramente l'agorà ateniese, dove si discute di tutto. Voglio dire, nell'auletta studio dove stavamo noi, la fisica, tre porte più avanti ci stava lo studio di Giorgio Parisi, che qualche anno fa è diventato premio Nobel. Cioè, vuol dire, tu entri in contatto veramente a due o tre porte di distanza con gente che ha dedicato la sua vita a quella materia. E è il top mondiale, è ciò veramente. Sono menti che hanno speso il loro tempo a ragionare su problemi magari totalmente irrilevanti per la vita delle persone, diciamo quotidiana, ma che magari hanno delle implicazioni più profonde che magari non ci rendiamo neanche conto. Questo è un incubatore, no? Di potenzialità, perché entri in un modo e se veramente, diciamo, lo vivi con pienezza fino in fondo, stando in verità e dando ascolto a quelle che sono le tue ispirazioni, le tue inclinazioni, veramente puoi entrare in contatto con persone molto diverse da te, con mentalità molto diverse da te, con ambienti molto diversi da te, con materie, con problematiche, con domande molto più grandi di te. E questo, il nostro cervello si plasma, no? E quindi ci mette in moto, ci fa cambiare, ci fa fare delle domande nuove, ci mette in moto per trovare delle risposte e ti fa uscire cambiato, diverso. Quando sono passato a fisica, questo professore, no, di ingegneria, che ci ha un po' incoraggiato e spinto a passare a fisica, lui diceva sempre, no? L'ingegnere farà l'ingegnere. Un fisico cosa farà di mestiere? Diceva Francesco, il fisico può fare qualsiasi cosa. Dico, esageriamo, qualsiasi cosa. Ma che vuol dire? No, perché studiare fisica, quello che ti dona lo studio della fisica all'università è un metodo di ragionare, un modo di ragionare. Ti viene donato un modo di pensare, di risolvere i problemi, di ragionare, di fare le domande giuste, di trovare soluzioni. Questo è quello che ti dà. Puoi fare qualsiasi cosa. Ora, ecco, certo, non puoi fare il medico e non puoi firmare i progetti di ingegneria, questo è certo. Però è vero. È vero che io sono uscito da lì e poi ho fatto la mia carriera, eccetera, eccetera. Ho cambiato tante volte alla fine lavoro. Però non mi spaventa niente. Sarà anche attitudine personale, forse. Però, ecco, non mi spaventa niente. E tutto ciò che è davanti a me, comunque, anche se non lo conosco, penso con tanta serenità che comunque lo posso imparare, ecco, è accessibile. Questo sicuramente è quello che ti dona fisica, o comunque tante materie, diciamo, più, ecco, fisico-matematiche, ti fanno ragionare in un certo modo. Altre facoltà ti doneranno altre cose. Quindi dici, sei appassionato di filosofia, però dici poi dopo non trovo lavoro. Ma ti direi, chi se ne frega? Cioè, non è che voglio essere superficiale, ma il lavoro voglio dire, la solita storia super gettonata, no? Steve Jobs non era laureato, non è andato all'università. Cosa vuol dire? Vuol dire che per lavorare, essere imprenditore, fare i soldi o comunque appunto avere una sicurezza anche economica, lavorativa, ma non dipende da quello che hai studiato. Non sarà la laurea in ingegneria a darti questo, ecco. Ti darà delle competenze, ti farà far parte di un albo di un certo tipo, però non sarà quello poi effettivamente a darti quel tipo di sicurezza economica. Se tu vai all'università così dopo puoi fare il concorso e diventare insegnante alla scuola pubblica, dico, fallo, però dico, forse non c'è neanche bisogno, ecco, non lo so, è questo quello che vuoi fare? Boh, se lo fai solo per quello, forse è poco, ecco, forse è un po' troppo poco, ecco. Addirittura nel nostro paese c'è una storia un po' scioccante e scandalosa di una professoressa di inglese che, stanca del sistema scolastico italiano, ha deciso di fare praticamente il bidello, come si dice, l'aiutante scolastico, qual è il termine polite per dirlo, insomma il bidello, e dice: io sono contentissima, sto vicino ai ragazzi meglio di prima e non insegno inglese, ma va bene, perché tanto il punto non è insegnare inglese, è il punto è stare vicino ai ragazzi, il punto è fare un lavoro che mi dia pure uno stipendio, insomma. Vabbè, questo non è che dobbiamo fare così tutti quanti, ci mancherebbe, non sto sponsorizzando questo tipo di approccio, però ecco, esiste anche questo. Vi sconsiglio di andare appresso ai titoli, perché i pezzi di carta non so neanche dove stanno i miei, guarda, non è quello ciò che serve. Quello che serve veramente nella vita è imparare a farsi le domande giuste. Questo qui dell'università è un ottimo momento, è un ottimo spunto per fermarti e incominciare a farti delle domande profonde su cosa vuoi dalla vita, su chi sei tu, su cos'è importante per te. Questa è un'ottima occasione per farti queste domande. Se a te non interessa e vuoi lavorare, ma prendi, vai, esplora questo mondo. Se invece ti attira questa potenzialità, di questo incubatore di idee, di potenzialità sulla tua vita, vai, fallo. Ma non c'è bisogno di questo per diventare imprenditori, non c'è bisogno di questo per lavorare, non c'è bisogno di questo per la stabilità economica. Voglio dire, lo sanno tutti che chiama l'idraulico ogni volta in salasso e che non si trova mai uno disponibile. Banale, diciamo, bilancio tra domanda e offerta. Voglio dire, probabilmente guadagnano molto più gli idraulici che l'ingegnere, anzi, voglio dire, al 100%. Alla fine il contratto da ricercatore quant'è? 1.200, 1.500 euro, non mi ricordo, che è la fame fondamentalmente, come anche l'insegnante, voglio dire, non vale la pena, ecco, a meno che non senti che la tua vita la vuoi spendere lì, non ne vale la pena da un punto di vista economico, ecco. Io vi sconsiglio di cercare la stabilità economica in questi termini. La stabilità economica, secondo me, non è data dal posto fisso o da un buon contratto. La stabilità economica è data dal fatto che tu sei una persona elastica, capace di pensare, capace di risolvere problemi, e così che non importa poi che lavoro fai, ovunque sarai potrai comunque essere utile, e essere utili, essere indispensabili all'interno di una società è proprio il passaporto d'ingresso di prima fila, la VIP version proprio, per poi trovare sempre lavoro, perché se tu sei capace, sei indispensabile, tutti avranno bisogno di te. Allora ragazzi, questo è quello che è, così, un breve sunto, un input, ecco, per chi sta pensando a queste cose o chi deve aiutare qualcun altro a pensare a queste cose. Se avete qualche domanda in merito, potete mandarci un'email a scrivi@5p2p.it. Sempre sul sito 5p2p.it potete iscrivervi alla newsletter, e ogni venerdì mandiamo un nuovo articolo. Ecco, chiaramente sono nel discorso, nel panico in cui siamo stati, non l'abbiamo mandato, però ogni venerdì mandiamo un nuovo articolo. Grazie di tutto, buona settimana e a lunedì prossimo. Ciao.